Gabriele D'Annunzio è uno dei personaggi più contorti della nostra letteratura del primo Novecento. Avete visto che nasce a Pescara nel 1863, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, studia a Prato, nei pressi di Firenze, se qualcuno non lo sapesse, e poi a Roma. La sua vita è caratterizzata dall'amore per la vita, per la bella vita, per il benessere. Quindi un uomo colto, un uomo che ha studiato, ma un uomo anche che frequenta l'alta società e la società della Belle Époque, dove ci si diverte, si va alle feste, dove si passeggia col bastone, il cappello, in compagnia amabile di signore ben vestite con l'ombrellino di pizzo, lascia anche il tempo di impegnarsi politicamente, quindi di farsi un'idea di quello che dovrebbe essere la situazione e la società politica italiana. È convinto della grandezza dell'Italia che deve essere ritrovata ripercorrendo le strade dell'antica Roma e quindi dell'impero romano. Quando negli anni 20, dopo la prima guerra mondiale, lui si troverà a dover tornare a casa, si preoccuperà di non abbandonare gli ideali unitari. Se abbiamo accennato brevemente, perché non l'abbiamo ancora fatta, che la prima guerra mondiale viene vissuta dagli italiani come quarta guerra di indipendenza per liberare Trento, Trieste e la regione dell'Istria. Quindi queste persone che lottavano e che la pensavano così si chiamavano irredentisti, cioè coloro che volevano liberare le terre irredente, cioè non liberate ancora, non ancora riconquistate. Bene, D'Annunzio è uno di questi personaggi, sta con questi personaggi e si preoccupa di diffondere l'idea, di continuare a tenere alta quindi l'attenzione su Fiume, che non è ancora italiana. Con la prima guerra mondiale noi otteniamo Trento e Trieste, ma Fiume viene dichiarata città libera e ancora non abbiamo l'Istria, non abbiamo ancora la regione dalmata. E quindi lui che cosa fa? Sorvolerà col suo aereo Fiume, lanciando volantini e poi vorrebbe anche procedere con l'occupazione di Fiume, ma viene richiamato, deve tornare indietro e addirittura poi verrà messo un po' in disparte dal governo fascista. Quindi proverà una grande delusione, perché lui era stato il vate d'Italia, lui è stato il poeta dell'Italia, grande nazione nell'Europa, dell'Italia colonizzatrice, dell'Italia impero, e poi improvvisamente però cade in disgrazia nei confronti di Mussolini e compagni, e quindi si rinchiude nella sua villa sul lago di Garda, al Gardone, e nella villa che si chiama Vittoriale degli Italiani. Ho un bel percorso che vi carico su Classroom, proprio sul Vittoriale, sulla struttura di questa villa che è visitabile anche oggi e nella quale lui ha raccolto tutti i ricordi della sua vita. Quindi ci sono un sacco di cimeli sociali, letterari e anche politici e militari. Addirittura sulla terrazza che guarda la vallata c'è una prua di una nave e c'è anche un cannone. Bene, qui vedete viene definito Vate, quindi il poeta della patria. Fin dal 1300-1400 Vate era il poeta che incarnava e che incarna il sentimento nazionale, quindi il sentimento del popolo italiano in questo caso. E qui vi fa riferimento alla sua storia d'amore con Eleonora Duse, che era un'attrice e con la quale appunto avrà un amore molto burrascoso, ma anche molto coinvolgente, che lo porterà a scrivere diversi romanzi. Lui scrive non soltanto poesie, ma scrive anche romanzi, nei quali indaga e ci racconta la vita del dandy, cioè di quello che lui era, l'uomo di mondo, colto, che viveva appunto di feste, incontri, passeggiate, giochi e quindi non si faceva mancare niente. Un uomo che è apparentemente superficiale, ma che in realtà poi c'ha tutta una sua interiorità. E in particolare scava la realtà della relazione amorosa. Quindi l'amore tra un uomo e una donna, un amore che è intenso, un amore che è fatto non soltanto di emozione e sentimento, ma anche di corporeità, e che arriva a definire come amore uguale voglia di possedere l'altro a tal punto da anche ucciderlo perché sia soltanto tuo. Questo nei suoi libri esce fuori in alcuni suoi romanzi, e quindi un amore viscerale, se vogliamo un po' malato, perché l'amore per l'altro non è possesso dell'altro, ma è libertà dell'altro che interagisce con te e nel quale tu ti perdi e lui si perde, come ci diceva l'uomo bicentenario nel film che abbiamo visto, ma non è possesso, mentre invece purtroppo c'è questa sfaccettatura un po' malata, diciamo così. Nel nostro libro abbiamo diverse immagini che ci ricordano, che ci fanno vedere, che ce lo ricordano, quindi l'immagine della villa del Vittoriale, l'interno della prioria, poi c'è l'aereo con il quale lui ha volato, e il mausoleo che si trova sulla sommità del Vittoriale, che è il monumento funebre del poeta. E attenti, poeta, vi ho detto poeta, romanziere, inventore di parole, quindi linguista. E la cosa buffa è che ci sono alcune parole che noi usiamo quotidianamente. Ho mangiato un tramezzino. Chi l'ha inventata la parola tramezzino? Gabriele D'Annunzio. Tramezzino vuol dire pane con in mezzo delle cose, è il sandwich inglese. Lui queste parole le inventa durante il primo periodo fascista, nel quale lui era ben visto anche da Mussolini, perché il fascismo aveva resettato tutte le parole di origine straniera e voleva italianizzarle, quindi l'italiano, la purezza del popolo italiano si doveva di contraddistinguere anche nelle parole usate, quindi non si poteva più usare sandwich, la parola inglese, si usa tramezzino, lo inventa D'Annunzio, non si usa più pompier, che vuol dire pompieri in francese, ma si italianizza in pompieri, vedete? Poi ancora il termine fusoliera per indicare il corpo dell'aereo, velivolo per indicare il mezzo di locomozione che vola, e non ultima l'automobile. Che fino al 1926 era il automobile e diventa invece la automobile, lui la declina al femminile, Quindi il libro vi riporta le parole che lui scrisse a Giovanni Agnelli dicendo: l'automobile è femminile, questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice, perché l'automobile viene vista come il simbolo del futuro. Lo vedremo anche con Tommaso Marinetti, futurista per eccellenza. L'automobile è il simbolo del progresso, perché è un mezzo di locomozione veloce che imbambola per la sua bellezza esteriore, le sue forme, ma soprattutto per il fatto che ti fa provare il brivido della velocità. E allora, tornando alla poetica, vediamo un pochino quali sono le caratteristiche della sua poetica. Il libro ve le sintetizza in tre elementi: l'estetismo, la teoria del superuomo, il sensualismo. Del sensualismo vi ho già accennato qualcosa parlandovi dei romanzi. Lui vuole mettere in evidenza nelle sue narrazioni di prosa e di poesia le sensazioni che si provano, quindi il piacere che si prova in una relazione d'amore. Quindi sensualismo, la descrizione della donna o la descrizione di alcune caratteristiche della donna o di alcuni rapporti d'amore nei romanzi. Ma anche sensualismo naturalistico, la natura che ti fa provare piacere nell'avvertire certi suoni, nel toccare certe sostanze o avvertire anche certi odori. Penso alla pioggia nel pineto che faremo. Teoria del superuomo. Lui è convinto di appartenere a un'umanità superiore, un'umanità colta, capace di ragionare, capace di azioni eroiche, vedi Fiume, e capace di comportamenti unici che rendono particolare la tua presenza in mezzo al mondo. Non sei uno qualsiasi del popolo, sei uno che gli altri additano per le cose che fa. Ecco il dandy, l'uomo che passeggia col cappello, col bastone, vestito sempre bene, l'abito chiaro, l'abito scuro, la donna bella accanto, gli amici con i quali intrattenersi, giocare al tavolino, a carte o a scacchi, e così via. Teoria del superuomo che si sposa con le teorie filosofiche che stanno nascendo in Europa. Fichte, Nietzsche, che poi daranno vita al superomismo del nazismo e di Hitler, ok? E poi l'estetismo. Estetismo, cioè il gusto del bello. Tutto ciò che è bello vale la pena di essere conosciuto e vissuto, addirittura posseduto. Quindi tutto ciò che è bello, anche la bellezza di fare una vita in cui si prova soltanto piacere, si sta soltanto bene. Questa mentalità lo porterà a contrarre numerosi debiti, dovrà scappare dall'Italia e rifugiarsi a Parigi, perché sennò sembra tutto positivo. Ha contratto molti debiti, quindi è dovuto fuggire. Però ecco, questi tre elementi, estetismo, superomismo e sensualismo, noi li troviamo poi tradotti con un linguaggio molto ricercato. Lui non scrive d'impeto e basta. Lui cura la scelta delle parole e soprattutto la sonorità, l'armonia sonora delle parole. Ogni poesia, specialmente dal punto di vista poetico, noi possiamo trattare le sue poesie come testi musicali, dove questa musicalità insieme a uno stile raffinato ce le rende piacevoli, per cui ti dimentichi l'uomo che è stato e che può non piacere, dal punto di vista proprio antropologico, come uomo, come persona. D'Annunzio non è condivisibile sempre, ma le sue poesie sono particolarmente belle, eh? E il nostro libro ce ne propone due, propone Pastori, che è più legata alla sua giovinezza, alla sua, al suo legame, con la terra natia, l'Abruzzo, e poi La pioggia nel Pineto, dove invece esplode quella musicalità di cui vi parlavo prima.